KC, un programma di Krishna Chaitanya Das. Quinta puntata di questa storia per immagini, storia per immagini, è una storia radiofonica, storia per suoni potremmo dire, ma quanti suoni evocano delle immagini, possiamo chiamarla forse quindi anche storia per immagini. Del resto ne abbiamo viste molte di immagini in questa storia, ma partiamo dal titolo, la storia di Sita Devi e Ramachandra. Le immagini che abbiamo visto sono state prima immagini di festa. Ramachandra, principe che stava per salire al trono di Ayodhya, perché il padre, il vecchio re Dasarath, stava abdicando in suo favore, e Ramachandra, principe illuminato, amato dalla popolazione, giusto, saggio, il vero esempio di come dovrebbe essere un monarca, un principe, un capo di Stato, un responsabile di genti. Responsabile di genti, questa è la persona di Ramachandra. Ramachandra è il Signore stesso, è Krishna, è Dio. È Vishnu che è apparso su questa terra nei panni di un principe di sangue nobile e regale, proprio per fare vedere con l'esempio, perché questo è il modo per insegnare più vero e più autentico, fare vedere con l'esempio come dovrebbe comportarsi un responsabile di genti. Responsabile di genti, dovrebbe essere saggio, è uomo di conoscenza. Dovrebbe sapere che il responsabile dei responsabili è Dio, la persona suprema, e che al centro dell'esperienza, della vita sociale e comune, della vita organizzativa, della vita economica, politica, amministrativa, della nazione, dello Stato, della comunità, va messo la persona suprema, al suo posto, Dio. I codici di riferimento morali saranno quelli delle leggi di Dio. Il principe Ramachandra era esattamente questo tipo di persona e il popolo lo amava. E il popolo non era solo il popolo di una città, non era la città di Ayodhya, Ayodhya era la capitale di un impero vasto quanto il pianeta che vedeva riunita appunto sotto un'unica bandiera le genti di tutta questa terra. Ma ecco che di colpo succede qualcosa. Mentre la cittadinanza sta preparandosi alla festa dell'incoronazione, in virtù di un vecchio credito che poteva riscuotere, la moglie di Dasarath, la regina Kaikeyi, decide di chiedere al re, che non può sottrarsi dall'esaudire il suo desiderio, due cose. Primo, Ramachandra dovrà andare in esilio per 14 anni nella foresta. Secondo, sarà il suo figlio, il figlio di Kaikeyi, fratello di Ramachandra, Bharat, che dovrà salire al trono. È un colpo di scena, nessuno se l'aspetta. Il re, dal dolore, dall'emozione, dallo stupore, dalla meraviglia, si sente mancare, ma non può fare a meno di ottemperare alla richiesta di Kaikeyi. E qui, con la partenza per la foresta di Ramachandra, del fratello Lakshman e della bellissima principessa Sita Devi, la sposa appunto di Ramachandra, incomincia un'avventura grande che è quella che stiamo raccontando, che vedrà Sita Devi per una serie di circostanze rapita a un certo punto da un feroce demone, il re dei Rakshasas, Ravana, che tenterà di soggiogarla, di costringerla a condiscendere alle sue volontà affatto pulite. Ravana vorrà che Sita diventi la sua amante, ma Sita Devi, protetta dalla sua castità e dalla sua purezza, riuscirà ad opporsi a Ravana, che peraltro la porterà per sua prigioniera alla città, nel suo regno, il regno di Lanka, nella sua capitale. Ecco allora che Ramachandra e Lakshmana, aiutati da Hanuman, che è il luogotenente del re delle scimmie evolute su Griva, si apprestano ad assediare la città di Lanka, e dopo varie avventure che hanno visto Hanuman in avanscoperta fare un'indagine conoscitiva nella capitale di Ravana, ecco che i nostri eroi Ramachandra, Lakshman, Sugriva alla testa del popolo delle scimmie evolute ed Hanuman stesso stanno muovendo con un esercito sterminato alla volta di Lanka. Alla volta di Lanka. Sono milioni. milioni di soldati e hanno costruito un ponte sull'oceano. Non ci sarà da stupirsi per un ponte di rocce, di pietra sull'oceano. Perché non c'è da stupirsi? Il Signore Supremo è quello che costruisce e organizza gli universi, milioni, miliardi di pianeti, sistemi solari che girano in orbite complesse, con interazioni precise tra di loro, sospesi nell'universo, nel vuoto, nel cielo, come batuffoli di cotone, oppure piume, ecco, come piume sospese nell'aria solo per il soffio di qualcuno. Allora, perché dovremmo meravigliarci se chi sa sospendere questi universi nel cielo può costruire un ponte di pietre sopra l'oceano? Allora, questo esercito si avvicina a Lanka, alla capitale del re Ravana. Ravana, e gli arriva sotto il naso, si può dire, proprio in un certo senso. Ravana non era pronto, non si aspettava tanto spiegamento di forze, non si aspettava nemmeno che Ramachandra venisse direttamente ad assediarlo. Fino all'ultimo momento Ravana era completamente confuso: da una parte gli intossicanti, dall'altra quello che noi potremmo chiamare i suoi stravizi, dall'altra un'abitudine di vita veramente degradata, lo facevano essere perennemente quasi mezzo addormentato, nel senso dell'attenzione cosciente. Del resto il nostro Ravana aveva dall'inizio coltivato un solo sogno: voleva riuscire ad avere come amante la moglie di Ramachandra, la principessa Sita Devi. Per questo l'aveva rapita, per questo aveva mandato il suo luogotenente Marici, capo delle sue truppe, trasformatosi con una magia in un cervo bellissimo che aveva saputo affascinare Sita Devi. E il piano era questo, appunto: Marici, trasformatosi in cervo, avrebbe dovuto affascinare Sita. Sita avrebbe chiesto, Ravana conosceva in un certo senso la psicologia femminile, avrebbe chiesto a Ramachandra di andare a prenderle quel cervo, ed è andata veramente così. E Ramachandra, per quanto sospettoso, con l'idea e il sospetto che si potesse trattare di un tranello, si era allontanato, lasciando comunque Sita Devi sotto la cura del fratello Lakshman. Ecco però che si era venuta a creare una situazione molto particolare, che era quella poi che noi non dobbiamo stupirci se succedono delle cose strane, che ci appaiono strane. Diciamo, ma come? Ramachandra è Dio e si fa imbrogliare da un mago, un Marici, che lo porta così su una falsa pista, lo svia, no? E poi ancora, Dio, Ramachandra, lascia Lakshman, suo fratello, a proteggere Sita Devi, dicendo: non l'abbandonare, curati di lei, falle la guardia, siamo in una situazione pericolosa. E Lakshmana, vediamo che per un modo, in un modo o nell'altro, a un certo punto la lascia perché Ramachandra, Marici, colpito da Ramachandra, aveva lanciato un urlo imitando la voce di Ramachandra, e prima di morire aveva gridato: Las, Sita, Lakshman. E Sita aveva sentito questo urlo nella foresta e si era spaventata, aveva pensato che Ramachandra sia forse in pericolo. Presto, Lakshmana, vai a vedere. E Lakshmana era sicuro che il fratello Ramachandra non poteva essere in pericolo. Quando mai Ramachandra può essere in pericolo? Però Sita Devi insisteva: vai, devi andare, l'ho sentito urlare, forse ha bisogno di noi. E Lakshmana, che diceva: no, Ramachandra mi ha detto di stare qui a fare da guardia a te, principessa. E lei allora, di colpo, per un attimo così ottenebrata da un'insana proiezione, ecco che pensa che Lakshmana forse vuole approfittare di questa circostanza per poter stare solo con lei. E questo che è più che un'offesa, questo pensiero, perché Lakshmana è puro, è integerrimo, è assolutamente devoto e leale verso Ramachandra. Però il peso di queste accuse lo costringono a un certo punto a muoversi. Quindi Sita resta sola, anche se Lakshmana ha tracciato intorno a lei un cerchio magico di protezione. posizione che lei non dovrebbe varcare. E quando Sita resta sola, ecco che Ravana si presenta travestito da Brahmana, dicendo che ha fame, che è vecchio, che è stanco e che una principessa come lei forse può aiutare a rifocillarsi. E lei, da brava madre, questa è la funzione della donna nella società vedica, madre verso ogni uomo che non sia precisamente il marito, si sente in dovere di procurare del cibo e lo cucina, lo prepara e anche lo porta, lo porge a questo che sembra un vecchio affamato, e per porgerglielo deve oltrepassare il cerchio magico di protezione, e il gioco è fatto: Ravana la rapisce e la porta con sé a Lanka. Aveva sognato di poter fare diventare Sita una delle sue amanti, aveva un grosso harem con decine e decine, centinaia di principesse che in un modo o nell'altro si erano piegate ai suoi desideri. Ma Sita era diversa, era devota, pura e fedele. Niente da fare, Ravana non era riuscito nemmeno a convincerla minacciandola di farla tagliare a pezzi e cucinarla per mangiarsela. Sì, mangiarsela. Questi Rakshasas, questi demoniacci di cui Ravana era il capo, erano anche cannibali. Comunque, cannibali o non cannibali, la popolazione di Ravana, i Rakshasa, stanno vivendo un momento molto brutto e delicato. E quello che per loro è un momento brutto e delicato è il momento che prelude al trionfo dei nostri eroi. Siamo in tempo di guerra. Giorno dopo giorno, combattimenti corpo a corpo vedono cadere dalle due parti, dai due eserciti, grandi e valorosi guerrieri. Nello Srimad Bhagavatam, nel capitolo che riguarda il primo passo nella realizzazione di Vio, quando si parla della forma universale del Signore, l'audacia del Signore è paragonata al valore in guerra dei guerrieri demoniaci. Quindi possiamo immaginare che tipo di audacia e di valore potessero opporre alle forze di Ramachandra e di Sugriva questi Rakshasas. Migliaia e migliaia di morti nei due campi, dalle due parti. Finalmente, ad uno, tutti i capitani delle truppe di Ravana cadono. Cade prima Kumbhakarna, poi cade anche Narantaka e poi Indrajit era addirittura il figlio di Ravana. E voi sapete come funzionava la guerra in altri tempi, che sono questi cui ci riferiamo. E non pensate che noi ci si stia riferendo a tempi così ingenui, tutto sommato, quando la guerra era fatta con gli archi, le frecce, le spade e i coltelli. Perché è vero, questa era la dinamica principale di questi combattimenti, però non dimentichiamo che milioni e milioni di anni fa, questo è il tempo reale in cui si sta svolgendo questa avventura, che poi è una cronaca più che un'avventura, milioni e milioni di anni fa esistevano armi così sofisticate, perché esistevano poteri gli uomini avevano realizzato conoscenze sufficienti ad accedere e a sviluppare poteri, poteri che alcuni possono definire mistici, magici, che ancora a tutt'oggi sbalordiscono e possono sembrare così del tutto fantascientifici, fantastici. Non dimentichiamo che Ramachandra stesso, forte, aveva un'arma particolare, prediletta, un arco, che sapeva usare con perizie e abilità indescrivibili. Questo arco di Ramachandra era in grado di scagliare migliaia e migliaia di frecce contemporaneamente, indirizzarle tutte precisamente su un bersaglio, bersagli diversi, oppure era capace di spedire frecce vento, frecce aria, frecce fuoco, frecce acqua, che scatenavano rovesci torrenziali, piuttosto che incendi, piuttosto che bufere. Questo era il famoso arco di Ramachandra, che era stato conosciuto tristemente da tutti gli eserciti di demoni che popolavano e si aggiravano in quei giorni per il pianeta. Ecco allora che il figlio di Ramachandra stesso, Indrajit, cade, e dicevamo a quei tempi, quando, poi non solo a quei tempi, quando si pensa a una guerra fatta ancora di persone, di uomini, dove ci sono soldati, ci sono comandanti, ci sono ufficiali che hanno responsabilità su questi soldati e hanno anche il carisma su questi soldati, hanno anche una relazione che decide l'umore, il coraggio, le scelte di questi soldati, quando cade il comandante molto spesso i soldati incominciano a essere persi, si sentono senza direttive, senza protezione, senza prospettive, ed è il preludio della fine. Era così anche per l'esercito di Ravana, che vediamo decimato dei suoi comandanti e irrimediabilmente votato alla sconfitta. È il momento che decide la fine anche del capo dei capi di questi demoni, Ravana. Ravana, che dobbiamo pensare veramente come un essere perfido, abituato e ad uso a tutte le più degradate forme di degradazione, che aveva un suo vanto personale di essere quello che aveva stuprato e violentato migliaia e migliaia di principesse, di ragazze, di donne, e che per questo si era meritato finalmente anche una maledizione particolare, che se avesse ancora una volta osato violare una donna sarebbe morto immediatamente. Questo anche l'aveva trattenuto dall'usare violenza a Sita Devi. Bene, Ramachandra per Ravana ha in serbo un'arma speciale. Stavamo appunto dicendo delle armi, delle tecnologie, delle conoscenze note in quei tempi, milioni e milioni di anni fa, e parliamo ora di questa arma sconvolgente che risponde al nome di Brahmastra. Questi potrebbero essere i rantoli di Ravana, che è ormai sicuro che sta morendo. Sicuro perché? Perché Ramachandra gli ha lanciato contro un Brahmastra. Che cos'è un Brahmastra? Un Brahmastra è qualcosa che lontanamente noi possiamo comprendere se pensiamo a una bomba atomica, a una bomba atomica però che abbia la capacità di essere diretta esclusivamente su un bersaglio senza scalfire minimamente quello che sta intorno a questo bersaglio, come se noi fossimo capaci, e non lo siamo, noi dico uomini moderni con le armi pur terribili che questa tecnologia ha saputo sviluppare, fossimo capaci di sparare una bomba atomica addosso a un uomo e disintegrare lui solo o addirittura solo il suo cuore o solo un suo dito, per quanto noi si capisca si potesse dirigere con precisione quest'arma, senza coinvolgere minimamente quello che gli sta intorno. Ecco, Ravana si prese nel cuore un Brahmastra. Un Brahmastra nel cuore. Un cuore fatto letteralmente a pezzi.
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Allora che Ravana è sconfitto. Ravana è sconfitto, questo significa la vittoria di Ramachandra e la liberazione di Sita Devi. Sita Devi è libera e si può finalmente riunire con Ramachandra, ma i colpi di scena di questa avventura, di questa storia fantastica, non sono ancora finiti, perché Ramachandra, davanti a una moltitudine di persone riunite in festa che acclamano Ramachandra, la vittoria, la riunione di Ramachandra e Sita Devi, e c'è un'aria di festeggiamenti, e c'è un'aria di colore, di danza, di musica, c'è un'aria che è tipica proprio della festa Vaishnava, della festa di devoti del Signore, di persone coscienti che quando hanno da esprimere gioia, e questa gioia la esprimono con il canto, con la danza, che non sono danza e canto contaminati da desideri materiali, non sono questi danze e canto pretesti per la gratificazione dei sensi come sono la danza e il canto nella nostra abitudine moderna. Se voi pensate a un gruppo di persone riuniti in una discoteca a luci basse, rosse, a suoni assordanti e frenetici, che cosa cercano in quel ballo se non un'occasione per suggellare un'intesa, un'intesa che sia quasi una complicità per scambiarsi reciprocamente a due o anche non a due, uno con l'altro, o a 3 a 3, o a 5 a 5, o a 1 a 1, gratificazione dei sensi. Questa è la danza da sempre nel mondo materiale, no? Bene, invece quando la danza è vissuta da persone con il cuore pulito e la mente sgombra da desideri materiali, diventano veramente festa grande. Comunque, in atmosfera di festeggiamenti, quando tutto sembra preludere al bel finale che è classico di ogni storia importante, ecco che Ramachandra annuncia davanti a tutti che non potrà riaccogliere con sé Sita Devi. Non potrà prendere con sé Sita Devi perché Sita Devi ha abitato nella casa di Ravana e è stata probabilmente anche toccata da lui, e questo è sufficiente per quello che è il codice dell'abitudine dello kshatriya di quei tempi, del principe guerriero che è anche saggio, per non poter riaccettare la moglie in casa. Bene, Sita si difende. Sita sa di essere assolutamente incontaminata, di non essere riuscita ad opporsi alle pur pretenziose mire di Ravana, e quindi decide di domandare che si prepari una pira. Una pira. Cosa vuol fare Sita? Bruciarsi viva? Sita vuole fare una prova rischiosa, difficile, ma di grande coraggio. Vuole provare a tutti la sua purezza entrando nel fuoco. Se il fuoco, che è elemento simbolo principe della passione, non trova elementi di passione nel cuore, nella mente, nella coscienza dell'individuo che vi entra, non trova nemmeno combustibile, non trova niente da bruciare. Allora, se Sita è pulita e innocente, non brucerà nel fuoco. Vediamo allora Sita avvicinarsi a questa enorme pira, questa catasta di legna che sta bruciando con fiamme altissime. Potrebbe essere il preludio a una tragedia, a una disgrazia, al rogo finale invece che all'abbraccio finale. Sita si prosterna con deverenza, con rispetto davanti al fuoco, perché il fuoco è in realtà il dio del fuoco. Noi sappiamo che nell'abitudine di quei tempi, tempi di conoscenza decisamente maggiore, anche se potrebbe sembrare il contrario, era fatto scontato per tutti che ogni evento naturale, ogni aspetto della realtà avesse una divinità responsabile dietro. Voi ricorderete forse così da quello che era la vostra, dai vostri ricordi di scuola, quello che erano gli dei nella mitologia classica greca e romana, ricorderete Marte, Giove, Mercurio, no? Apollo, no? E magari ricordate a questi dei con un sorriso, pensando che tutto sommato è bizzarro e strano che popolazioni colte e raffinate come i greci, ad esempio, che hanno dato col loro pensiero un taglio fondamentale per secoli, secoli e secoli a tutto il pensiero occidentale, potessero credere a questi dei. Il fatto è che i greci non erano dei bambinoni non cresciuti, avevano anzi le idee molto più chiare di noi. È esattamente così, l'universo è organizzato come un grande parlamento, dove esistono deputati, ministri e un presidente, un responsabile. Nell'universo materiale il responsabile è Brahma. Brahma è il numero uno dell'universo materiale, e ci sono molti altri ministri poi anche, che hanno delle funzioni specifiche. C'è il ministro del fuoco, ad esempio, ed è a lui che si inchina Sita Devi quando si avvicina alla pira. C'è anche il ministro del vento, c'è il ministro dell'acqua, il ministro della terra. Tutte queste divinità tutelari sovraintendono alle funzioni naturali, e sovraintendono in un modo sofisticato e anche raffinatissimo, essendo coscienti dell'elemento cui sovraintendono ovunque. Allora, Sita Devi si inchina ad Agni. Agni è il dio responsabile del fuoco, il Deva, l'essere celeste. Se lei è veramente devota di Rama, se lei è pura e incontaminata, Agni non troverà nulla da bruciare in lei. Anzi, il fuoco la proteggerà. E la proteggerà mostrando a tutti la sua innocenza. Detto e fatto, Sita Devi salta nel fuoco. Bene, a questo punto Brahma in persona, il responsabile di tutti gli esseri celesti, scende e domanda a Ramachandra: ma cosa stai facendo? Cosa hai fatto a Sita? E Brahma si rivolge a Ramachandra come si rivolgerebbe a Vishnu stesso, a Dio, l'onnipresente, l'onnisciente, che è sceso sulla terra per distruggere Ravana. C'è grande emozione. Sita Devi è entrata nel fuoco. Le fiamme sono alte, altissime. Che cosa succederà? Ecco che all'improvviso si nota qualcosa, un movimento nel fuoco. Qualcosa come un'ombra. Thank you. come se qualcuno fosse entrato nel fuoco, qualcun altro. Questo qualcun altro, in effetti, è il Dio stesso del fuoco, Agni. È entrato, ha preso Sita, l'ha sollevata, l'ha presa in braccio, sulle sue braccia, e la sta portando fuori, assolutamente non bruciata, intatta, nemmeno i suoi vestiti sono bruciati. Ghirlanda di fiori che Sita portava al collo è scalfita dalle fiamme, non un lembo del suo vestito, non un capello, assolutamente intatta, e questa è la prova. Sita Devi aveva ragione, Sita Devi è assolutamente incontaminata, pure il fuoco non ha trovato nulla da bruciare in lei. Questa è, sembra essere, finalmente, l'epilogo radioso di questa storia. Questa è in effetti, per questa parentesi, l'epilogo della storia, ma che ha un appendice. Sita Devi decisamente ha una storia densa di avvenimenti dolorosi, perché dopo alcuni anni di regno felice insieme a Ramachandra, ristabiliti principe e principessa sul trono di Ayodhya, Ramachandra ancora si troverà costretto a mandare in esilio la sua principessa Sita Devi, perché qualcuno ancora avrà ricominciato a fare circolare delle voci, a rumoreggiare intorno alla posizione di Sita quando si trovava prigioniera di Ravana. Qualcuno avrà ritirato fuori ancora delle testimonianze false, delle voci dettate dall'invidia, per cui Ramachandra, pur addolorato perché aveva grande amore per la sua principessa Sita Devi, si vede costretto a mandarla in esilio. E al proposito coglie l'occasione per fare vedere a tutti, proprio con il suo esempio personale, quella che deve essere la posizione di un responsabile di genti. La posizione di un responsabile di genti deve essere quella di preoccuparsi prima di tutto e soprattutto della gente. E preoccuparsi della gente a quei tempi, tempi illuminati da una conoscenza che noi non sospettiamo nemmeno, e anche da una saggezza e da una morale, da un'etica che non sospettiamo nemmeno. Essere responsabili di genti significava allora, come del resto ancora oggi, significherebbe essere responsabili soprattutto della coscienza della gente, di quanto la gente di cui si è responsabili sappia sviluppare la coscienza della propria vera identità. Perché questo è lo scopo, l'affare principale di uno Stato. E l'affare principale di uno Stato deve essere quello di assicurare il benessere spirituale dei cittadini. Perché? Perché il benessere spirituale è il benessere, quello con la B maiuscola. Ed è vero che uno lo Stato ha il dovere di provvedere ai bisogni materiali dei cittadini, di assistenza, di cibo, di sopravvivenza, di alloggi, di accomodamenti, di facilitazioni per vivere. Ma è anche vero che questi bisogni, che pur appaiono e sono anche in un certo senso essenziali, diventano assolutamente relativi quando l'individuo è abbandonato da tutti. E quando l'individuo è abbandonato da tutti? Voi direte: c'è qualche individuo che è abbandonato in vita dallo Stato, dalle istituzioni, dalla famiglia, dagli affetti, da tutti. Però anche il più fortunato, anche nel paese civilmente e socialmente più evoluto, nella famiglia più cara, più calda e più amorevole, con la moglie, l'amico, l'amante, il fratello, la sorella, il figlio più affezionato, c'è pur sempre un istante in cui si è abbandonati da tutti. Perché è da tutto, perché è il momento in cui si abbandona tutto, è l'istante della morte. E uno Stato che non sappia garantire la salute e l'integrità morale, psichica, di coscienza, la certezza, la conoscenza di quello che è la realtà della morte, è uno Stato che ha nei suoi responsabili i responsabili, appunto, dell'ignoranza. Chandra coglie qui ancora l'occasione per mostrarsi assolutamente giusto. Ligio a quelli che sono i codici di comportamento morale della rangu cui appartiene. Ci fa vedere qui Ramachandra che un buon leader, un buon responsabile di altri, deve pensare prima di tutto agli altri e poi a se stesso e ai suoi interessi personali, fossero anche gli affetti più cari e più intimi. Quindi per la salute della comunità della quale era responsabile, dei cittadini del suo stato, che poi era l'impero di questa terra, Ramachandra decide, pur sapendo che in realtà Sitadevi è innocente, di bandirla, a rifiutarla, perché per non alimentare, non dare adito a voci, pettegolezzi, idee che comunque potessero incrinare e minare il concetto dell'assoluta pulizia morale dello Stato. Srila Prabhupada ci ricorda, a proposito della storia di Ramachandra, un punto essenziale. Srila Prabhupada dice che gli studi comparati della vita di Krishna e di Ramachandra sono molto complessi e difficili, ma comunque il principio di base è che Ramachandra apparve proprio come un re ideale, mentre Krishna apparve per mostrare la realtà di Dio, la persona suprema. E nonostante il fatto che di base non ci sia alcuna differenza fra la posizione di Ramachandra e quella di Krishna, perché Krishna e Ramachandra sono entrambi Dio, la persona suprema, ad ogni modo Dio ha deciso di manifestarsi in due momenti differenti, in due forme diverse, mostrando due passatempi suoi particolari proprio per insegnare. non finisce qui l'insegnamento. Dio apparve anche più recentemente, 500 anni fa soltanto, nella forma di Chaitanya Mahaprabhu. E lì ancora non era né un re ideale, non giocava questo ruolo, né si presentava come Dio stesso, ma si presentava addirittura come il servitore di Dio. Perché? Perché anche in questa circostanza c'era qualcosa da insegnare. E quando c'è qualcosa da insegnare? Quando esistono persone che hanno da imparare, quelli siamo noi. Noi abbiamo da imparare qual è la nostra posizione migliore, come possiamo realizzare il successo della nostra esistenza, e Dio si incarna, si presenta nella forma di Chaitanya Mahaprabhu, il perfetto servitore di Dio, per mostrarci ancora una volta con l'esempio e ancora una volta con l'esempio personale, perché questo è il metro di un vero maestro. Un vero maestro è chi sa insegnare con il suo esempio personale. Un vero maestro non è chi predica teorie impraticabili e che soprattutto il primo a non praticare è lui. Questa è la malattia di molti cosiddetti uomini di diritto e di conoscenza dei tempi moderni, che predicano teorie che non sono capaci di vivere, non sono capaci di presentare e promuovere con il loro esempio personale. Bene, non è questa la posizione di Dio, che decide sempre, come ogni maestro spirituale autentico, e Dio è Krishna, è il maestro originale, il maestro spirituale originario, è più, è il creatore del maestro, di quello che c'è da insegnare, dell'origine, tutti gli elementi, quindi non possiamo fare a meno di considerarlo il punto di riferimento assoluto, centrale, la causa di tutte le cause, la causa prima. Dio usa questa sua posizione per insegnare con l'esempio. Chaitanya Mahaprabhu insegna con il suo esempio come l'essere condizionato può liberarsi da questo condizionamento, da un'illusione che è fuorviante, dolorosa perché produce sofferenza, ristabilendo la sua condizione originaria, quella di essere un servitore di Dio, di Krishna. Dobbiamo rispettare e conoscere gli umori diversi delle diverse apparizioni di Krishna e entrare nell'attitudine adatta per avvicinarci ad ognuna delle sue manifestazioni. Dobbiamo imparare a riconoscere che Dio è Ramachandra quando si presenta come Ramachandra, il principe di Ayodhya, pretendente al trono, il fratello di Lakshmana, il marito, lo sposo valoroso della casta principessa Sita Devi. Dobbiamo imparare a considerare che Dio è Krishna quando si presenta 5.000 anni fa su questo pianeta manifestando dei passatempi così nella parte di un giovane pastorello a Vrindavana, amico di altri pastorelli, che porta a spasso le mucche, i vitelli, che ha nelle pastorelle le gopi, le sue compagne predilette. E dobbiamo anche imparare a riconoscere che Krishna, che Dio è Chaitanya Mahaprabhu quando appare 500 anni fa in Bengala nella parte di un puro servitore del Signore, di un puro devoto del Signore, per insegnarci come diventare noi puri devoti, come relazionarci noi a Dio, alla persona suprema. Il Signore Chaitanya, tra l'altro, ci insegna un messaggio prezioso, ci regala un dono prezioso, ci dice il Maha Mantra Hare Krishna, ci dice che in questa età difficile, di mete difficilmente realizzabili, vista la contaminazione dei nostri cuori, delle nostre menti e dell'ambiente nel quale viviamo, esiste una preghiera, una formula semplice, facile, di facile accesso per chiunque. Sono i 16 nomi del Signore che canteremo in questa sequenza: Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Questo è il Maha Mantra che porta alla liberazione solo per il sentirlo recitare, per l'ascoltarlo o per il dirlo o per il cantarlo. Questo è il Maha Mantra. Valmiki, il compilatore del Ramayana, ricorda che chi ascolta il racconto dell'avventura di Ramachandra e di Sita Devi viene assolto da tutti i suoi peccati. Chi ascolti con il dovuto rispetto non incontrerà più ostacoli, potrà vivere felice con i suoi cari e anche ricevere quello che desidera da Ramachandra, che è l'Eterno Vishnu, Dio, la Persona Suprema. Avete ascoltato KC, un programma di Krishna Chaitanya Das.